frutto. E leggiamo Giovanni capitolo 20, verso 17, per iniziare leggiamo questa scrittura. Gesù le disse: non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Mentre Gesù dice queste parole a questa donna che lo vuole abbracciare, lo vuole stringere, Gesù sta dicendo: aspetta ancora un po', perché sta per succedere qualcosa di straordinariamente bello. È finito il tempo degli uomini che sono figli di nessuno, o che si sono sentiti figli di nessuno. Ora inizia un nuovo tempo. Ora inizia il tempo in cui gli uomini avranno una relazione con Dio come figli e padre, padre e figli, figli e padre. È finito il tempo in cui vedevano Dio esclusivo per alcuni, vedevano Dio limitato alle persone più giuste, le persone migliori, le persone più sante, le persone perfette, alle persone con incarichi speciali, e non chiunque poteva cercare il Signore, solo i sacerdoti, solo il re, solo i profeti, solo i chiamati ad alti ministeri. Allora queste persone erano diciamo, i privilegiati, gli altri raccoglievano le molliche. Ma ora Gesù sta dicendo: chiudiamo questa. Non che questa era la realtà del Vecchio Testamento, era quello che l'uomo capiva, quello che l'uomo comprendeva. Ma oggi è un tempo nuovo, un tempo diverso. Oggi è un tempo meraviglioso. Il tempo di oggi è un altro, è il tempo in cui l'uomo si deve sentire figlio. E Dio non lo deve sentire lontano e disinteressato, ma lo deve sentire padre, per poterlo cercare in qualsiasi momento con confidenza, naturalmente con timore e anche tremore. Una volta il rapporto dire padre non era come adesso. Oggi il padre spesso viene preso anche per cretino da alcuni dei figli. Questo a me non è successo, grazie a Dio, però vedo come i figli hanno molta confidenza con i genitori e li chiamano, gli dicono anche quello che non dovrebbero dire, non c'è il rispetto. Però è chiaro che il figlio sente l'amore del padre, sente la protezione del padre, sente la provvidenza anche del padre. E qui Gesù sta dicendo: Dio ora è Padre mio e Padre vostro, e come è stato per me, sarà per voi. Come è stato con me, sarà con voi. E la Chiesa deve prendere consapevolezza e deve avere rivelazione della paternità. Se non abbiamo questa rivelazione della paternità e se non ci identifichiamo come figli, e non perché sapete, molti sì, si identificano come figli o ci identifichiamo come figli, ma a volte, cari nel Signore, devo dire che il nostro rapporto è più con Dio come Dio, come dire: Lui è là seduto sul trono, io sono qui sulla terra in mezzo ai guai. Io sono qui sulla terra a volte solo, che non so dove sbattere la testa, e Lui è seduto sul trono. No, non è la verità. Noi siamo figli e Dio è interessato della nostra vita. Lui è interessato della nostra persona. Lui è interessato al nostro futuro. Lui ha pensieri di pace, non di male, dice la Scrittura, per darci un futuro e una speranza. E Lui ha già provveduto per il nostro futuro. Lui ha già dato per il nostro futuro. Noi dobbiamo solo ricevere. Ma non possiamo ricevere se abbiamo l'idea che Dio è lì. Ma la parola di Dio questa mattina ci ricorda che Gesù ci ha detto a quella donna: Vai a dire ai miei fratelli, vai a dire ai miei fratelli che salgo dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Non è solo Dio mio, ma è anche il Padre mio. È il Padre mio, è il mio papà. Non è il papà degli altri. Sì, lo è anche di chi lo vuole avere come padre, ma è il mio papà. Amen. Allora, se Dio è il nostro papà, possiamo andare a fare richieste, possiamo andare a chiedere consigli. E io vi dico una cosa, nessun padre dà, concede quello che i figli chiedono se prima non gli chiedono consigli. Presentami il tuo progetto. Presentami che cosa vuoi fare con questi soldi. Presentami il motivo per cui io dovrei concederti questa cosa. Che cosa ne farai? Cosa farai? Papà, ho bisogno di 1 milione di euro. E che devi fare? Devo comprare delle armi, devo fare una rivoluzione. Chiaro, muto stanotte. O caristroliet, e ti macassate, sta manco un centesimo. Devo comprare delle armi potenti, delle armi per distruggere, armi chimiche, armi, perché c'è troppa malvagità. Ma di quale spirito sei tu? Tu non sei mio figlio. Io voglio salvare il mondo, non lo voglio distruggere. Poi ci sarà il tempo del giudizio, ma adesso lo voglio salvare. Voglio che tutte le persone abbiano la possibilità di salvarsi, abbiano la possibilità di aggrapparsi alla fune che gli sto lanciando per non annegare. E allora questo è il progetto che io posso finanziare. Se tu fai entrare nel progetto questo, che io voglio essere tuo padre, e voglio essere il tuo finanziatore, tu devi capire il mio cuore. Amen. E io vi dico una cosa: se siamo figli, se siamo nati di nuovo, se abbiamo dato la nostra, non voglio mettere dubbio se siamo nati di nuovo, se veramente abbiamo aperto il cuore al Signore, siamo nati di nuovo, senza dubbio. Però se siamo ora in Cristo, automaticamente i suoi pensieri sono anche i nostri pensieri, i suoi desideri sono anche i nostri desideri, e noi lo sappiamo che Dio vuole salvare. Noi lo sappiamo che Dio vuole che il suo nome sia conosciuto, che il suo nome sia riverito, che il suo nome sia rispettato, ma che soprattutto che le persone si possano avvicinare al Dio che dà, al Dio che ha dato, che dà e che darà. Ma quello che ha dato è troppo grande. Ci ha dato il suo unico figlio affinché tutti possiamo essere salvati. E tutti siamo salvati per il dono che lui ci ha dato. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, che siamo così amati per quello che lui ci ha dato e per quello che ci ha dato ancora oggi è disposto a dare. Anzi, ha già provveduto sin dalla fondazione del mondo tutto quello che ci serve per vivere la nostra vita terrena qui nel centro della sua volontà. Tutto quello che ci serve e ci è stato già provveduto giorno per giorno. Oggi abbiamo nella dispensa di Dio le benedizioni per vivere questa giornata nella fede, nella grazia, nella giustizia, nell'amore di Dio, nella verità di Dio. Perché l'unica verità è quella di Dio, non ci sono altre verità. Le altre possono essere verità soggettive, in base a quello che può essere il vissuto di una persona, l'esperienza di una persona, ma non la verità, quella assoluta. La verità assoluta la vede il Signore, la conosce Dio, è la parola di Dio. E lo Spirito Santo ce la vuole rivelare. Amen? Sapete? Chi è che ha la rivelazione che Dio è Padre e che Dio è mio Padre non si identifica con quello che gli altri dicono di me. Che sapete, siamo in un tempo in cui, o quantomeno questo mondo funziona così, l'uomo si identifica in quello che fa, non in quello che è. Si identifica per quello che fa. E gli altri ti considerano per quello che fai e per quello che sai fare, non per quello che non, per quello che realmente sei. Se sei bravo a fare una determinata cosa, allora ti identificano per quella persona che è brava a fare quella determinata cosa. Se non sei bravo, allora non sei niente, non sei nessuno. E l'uomo si identifica per quello che fa. Ma il vero cristiano, i figli, non dobbiamo identificarci per quello che stiamo facendo, ma dobbiamo identificarci per quello che Gesù ha fatto per noi. E se questa realtà, questa verità, non entra dentro di noi, ci sentiremo sempre non accettati, ci sentiremo sempre persone inutili o quasi che valgono quasi niente. E invece, quello che abbiamo visto, preziosa, per i maschi io voglio dire prezioso, siamo tutti preziosi, ma quella è per il giorno 8 in modo particolare. Ma io vorrei aggiungere A e O, siamo tutti preziosi, perché siamo stati lavati con il sangue di Gesù, quel rosso sta per il sangue di Gesù, lo ripeto, noi siamo amati e accettati per quello che siamo in Cristo, non per quello che facciamo o per come l'abbiamo fatto o per come lo sappiamo fare. Ci sono molte persone che si ammazzano a fare delle cose nel migliore dei modi per essere accettati, perché gli altri ti accettino, perché gli altri ti amino, perché gli altri ti considerano. Se tu non sai fare, non ti considerano. Se tu sai fare, ti considerano. Se tu sei bravo, allora sei ben visto. Se tu non sei bravo, non sei ben visto. O sei bravo o non sei bravo, io ti voglio dire stamattina, Dio ti ama e ti ha accettato. Io voglio dire questo, cari nel Signore. Sapete, con la bocca diciamo sì, è così. Però dobbiamo aprire il nostro cuore e credere questa realtà e vivere questa realtà, perché questa è la verità. Lui ci ha accettati e ci ha amati. Quando Dio ha parlato a Gedeone, per la prima volta, come l'ha chiamato? Gli ha detto uomo forte e valoroso. E Gedeone si guardava attorno. Ce l'hai con me? Eh sì, sì, proprio con te, uomo forte e valoroso, ma tu sbagliaste indirizzo. Io sono il più piccolo della casa di mio padre. Sapete, generalmente nelle famiglie grandi, il più piccolo non può parlare mai. Io ero il più piccolo, mia moglie era più piccola. Cioè, noi non contavamo, erano sempre gli altri che contavano, perché erano più grandi. Tu zittati che sei un piccerino, zittati, tu zittati che sei una piccerina. Cioè, quest'uomo dentro di sé ci aveva inculcato il fatto che era il più piccolo e quindi non era nessuno, non aveva nessun diritto, non poteva nemmeno parlare, non era nemmeno considerato. Immaginatevi, anche il re Davide, quando è arrivato il profeta Samuele a casa di Isai, dice, chiama i tuoi figli, chiama tuo figlio perché Dio lo ha scelto come re di Israele. E naturalmente il padre gli manda il più grande, il primogenito. No, dice, non è questo. Ma come? E allora sarà questo? No, non è nemmeno questo. E allora sarà quest'altro? No, non è nemmeno quest'altro. E allora sarà, insomma, dice, ma non ne hai altri figli? E ce l'ho uno. Ma io a pascolare le pecore, e chiama che quello è. Agli occhi di Dio, se gli altri non ti considerano, Dio ti considera. Tu sei accettato per quello che sei in Cristo, non per quello che tu hai fatto, né per quello che farai. E se la nostra identità cambia e si allinea alla verità di Dio, perché sapete, il mondo ci bombarda, perché vuole da noi competenza, vuole da noi perfezione, vuole da noi il massimo dell'impegno, vuole il sangue, vuole, non è basta, non basta mai, non è mai sufficiente quello che gli fai. Se per caso dai meno di quello che si aspettano, o non per caso, quasi sempre dai o diamo non quello che si aspettano, ma perché siamo esseri umani, possiamo dare qualcosa, la gente si lamenterà sempre. E noi automaticamente formiamo dentro il nostro cuore un senso di incapacità, un senso di inadeguatezza, e ci sentiamo inutili, e ci sentiamo anche che Dio se la pensa come gli altri. Non è vero, non è vero. Gedeone, tu sei un uomo forte e valoroso. Io sono il più piccolo della casa di mio padre, e la tribù di mio padre è la più piccola di tutte le tribù di Israele, perciò proprio l'ultima ruota del carro. Non esistono le ultime ruote del carro di Dio, non esistono. Siamo preziosi agli occhi di Dio e dobbiamo identificarci per quello che siamo in Dio, non per quello che facciamo. Il panettiere, che cosa sei? Un panettiere? No, tu fai il pane, ma non sei un panettiere. Tu sei una creatura di Dio, fatta immagine di Dio, che Dio ama, ma che il diavolo odia, e vuole che dentro il tuo cuore possa prevalere l'odio del diavolo e non l'amore di Dio. Ma noi oggi dobbiamo dire: no, dentro il mio cuore prevale l'amore di Dio, l'amore che Dio ha verso di me, perché io sono molto, ma molto amato da Dio. Amen. Tu sei un dottore? No, non sei un dottore, fai il dottore, ma sei qualcosa di più. Sapete, mentre adoravamo stamattina, il Signore mi faceva comprendere che noi siamo quello che saremo nell'eternità. Io vi dico una cosa, io non insegnerò nell'eternità, non sono un insegnante nell'eternità. Nell'eternità sono un figlio di Dio e tutti siamo figli di Dio. Qui stiamo facendo qualcosa sulla terra, ognuno svolge qualche compito sulla terra, ma non siamo quello che stiamo facendo, siamo quello che siamo in Dio. E qui stiamo facendo delle cose, bene o male, però le stiamo facendo, ma non siamo, non dobbiamo identificarci per quello che siamo, stiamo facendo qui, o per come gli altri ci considerano. Se gli altri ci considerano un professore scarso, un professore bravo, un dottore bravo, un bravo falegname, un bravo elettricista, un bravo psichiatra, eccetera, quello che può essere, o bravo o non bravo, non conta nell'eternità, non faremo quello. Amen. Faremo altro, e faremo, io vi dico una cosa, la Bibbia dice che saremo re e sacerdoti, e quindi loderemo, serviremo il Signore in un modo che nemmeno immaginiamo, in un modo che nemmeno pensiamo, forse governeremo. Governeremo città, io non vi so dire di preciso come Dio ci darà i compiti e quali compiti ci darà, ma non sarà sicuramente in base alla nostra specializzazione terrena, ma in base alla nostra fedeltà terrena, in base al nostro servire il Signore con fedeltà, in base a come il Signore è stato onorato qui sulla terra dalla nostra vita con quello che abbiamo avuto, con i talenti che il Signore ci ha dato. Amen. Io vi dico una cosa, che se ci identifichiamo in quello che il Signore ci ha fatto essere, la nostra vita sarà molto diversa. Cammineremo a testa alta e porteremo molto frutto. La creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Ma chi sono i figli che possono manifestare la bellezza di Dio, la bellezza del Creatore, la bellezza del nostro Padre? Quelli che sanno di essere figli, e quelli che si identificano in quello che, come Dio ci dice che siamo. Amen. Gloria al Signore. Voglio leggere Luca capitolo 2 verso 48. E quando essi lo videro, rimasero stupiti. Stiamo parlando di Gesù a 12 anni. Gesù a 12 anni è arrivato a Gerusalemme, lo hanno portato a Gerusalemme, perché era consuetudine per Pasqua, eccetera. Poi nel viaggio di ritorno c'erano tanti gruppi, i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, perdono di vista il figliolo Gesù e se ne accorgono dopo un giorno di cammino che Gesù non era con loro. Cominciano a cercarlo e non lo trovano, cominciano a cercarlo forse tra i ragazzi, ma là non c'era. E allora dobbiamo tornare indietro e tornare indietro e leggiamo: e quando essi lo videro rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ma egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Vedete, Gesù aveva un senso di paternità. Gesù sapeva che Dio era suo padre e lui ha avuto sempre questa consapevolezza da piccolo, che Dio era suo padre e lui si doveva occupare delle cose del padre suo. Sapete, Gesù non ha mai avuto tentennamenti nella sua identità, anche se il diavolo ci provava sempre nelle tentazioni: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventano pane, così mangi, vedi che hai fame. Se io sono figlio, lo so che sono figlio, non ho bisogno di fare questa richiesta per sapere che sono figlio. Io sono figlio, non ho bisogno di dire alle pietre che diventano pane per sapere se sono figlio, lo sono già, perché ho parlato per questi 40 giorni con mio padre, sono stato con mio padre. Amen. Sapete questa identità come si fortifica? Rimanendo alla presenza di Dio. Più stiamo con il nostro padre, più si fortifica questa identità che siamo figli. Più siamo nella presenza di Dio, più si fortifica dentro il nostro cuore questa consapevolezza che siamo figli e che il diavolo non è nessuno per noi, anzi è uno sconfitto. Amen. Ma chi può dichiarare che il diavolo è uno sconfitto? Chi può parlare dicendo che il diavolo è uno sconfitto? Chi non vive nella sconfitta, ma vive nella vittoria. Ma chi vive nella vittoria? Chi sa di essere figlio di Dio? Amen. I conti tornano. Se tu sai di essere figlio di Dio, vivi nella vittoria, anche nel momento della prova. Anche quando sembra che ci sono tutte le porte chiuse, tu sai di essere un figlio di Dio e prima o poi la porta giusta si apre. Non si aprirà, si apre con certezza, si apre, perché Dio è nostro Padre. Però è chiaro, noi dobbiamo assomigliarlo. Se io faccio tutto un altro comportamento rispetto a quello che è il comportamento che mio padre si aspetta, è chiaro che allora Dio dirà: ma io Cristo non lo conosco, non lo conobbi giammai. Questo non deve succedere, perché noi dobbiamo cercare la volontà di Dio e la dobbiamo fare, perché soprattutto dobbiamo rispettare noi stessi, perché se no sarà la nostra stessa coscienza che ti dice: ma quale figlio, a quale padre tu stai assomigliando? È la tua coscienza che te lo dirà e ti metterà un senso di incapacità, un senso di colpa. Gesù non ha mai avuto di questi problemi. Gesù non ha mai tentennato minimamente, non ha mai avuto sensi di colpa, non ha mai sentito di essere orfano, non ha mai sentito di essere abbandonato. Solo una volta sulla croce Gesù ha detto: Eli, lama sabachthani, perché mi hai abbandonato? Solo in quel momento ha sentito l'abbandono, ma era un vero abbandono, perché su di lui c'erano i nostri peccati, ma è stato un abbandono provvisorio, perché là era il culmine della nostra redenzione, della nostra salvezza, e lì veramente ha subito l'abbandono, perché il padre non può avere comunione
il Padre Santo non può avere comunione col peccato, perché Gesù è diventato peccato, ma è stato un istante, è stato un tempo breve, ma Gesù è stato sempre cosciente e consapevole di essere il Figlio. Amen. E quando dice alla donna: vado dal Padre mio e Padre vostro, diglielo ai miei fratelli, vado dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, vuol dire che voi sarete, avrete una relazione con mio Padre alla stessa maniera di come l'ho avuta io. Il problema è: ma noi ce l'abbiamo questa relazione come Gesù ce l'aveva col Padre? Andiamo in ogni istante a parlare col Padre, per ogni cosa parlare col Padre, aspettare che il Padre parli con noi. Io lo so che vi sto opprimendo con questa cosa di parlare con Dio e di ascoltare Dio, ma non ci sono altre soluzioni, ve lo dico io. A parte il fatto che ci conviene, perché ora vedremo tanti motivi per cui ci conviene. La Bibbia ci dice che noi siamo, in Matteo capitolo 5 verso 14 e 15, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Gesù sta dicendo che noi siamo la luce del mondo, ma non siamo la luce del mondo perché facciamo le buone opere, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Non siamo la luce del mondo perché facciamo le buone opere, ma perché la luce del mondo vive nei nostri cuori, perché Dio vive, abita nei nostri cuori, perché la natura di Dio è stata messa dentro di noi, perché siamo stati fatti a somiglianza di Dio nella nuova creazione, nella nuova nascita in Cristo, quella nuova creatura. Or siamo, quelle cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Quello che è diventato nuovo vuol dire che è entrata una, c'è dentro di noi ora la natura di Cristo dentro di noi, simile a quella di la luce del mondo. Il Cristo è dentro di noi, e questa luce che poi farà manifestare le opere e gli altri glorificheranno Dio. Se ci identifichiamo con quello che siamo, saremo la luce del mondo e gli altri vedranno le opere, e le opere sono una conseguenza dell'identità che abbiamo, cari nel Signore. Sapete, una persona che è orfana non sente di avere un padre. Sapete, mi capita di vedere il sabato c'è posta per te. Dice: ma come, pastore Severi, c'è posta per te? E io lo confesso, questa mia debolezza. Però ho visto, non ve lo aspettate, perché si che ero debole, questo si vede, insomma, non c'è bisogno. Però ho visto il grande bisogno dell'essere umano di avere una paternità. E ho visto come i figli a volte implorano l'avere bisogno di un padre, di una madre, del genitore, e mettono il mondo sotto sopra perché lo vadano a cercare. E quando poi vedo che il padre rifiuta il figlio, sapete, mi si spacca il cuore. Oppure il figlio che rifiuta il padre. Ecco, questo un po' mi fa vedere la condizione dell'essere umano, che l'amore di Dio è così grande che va a cercare i figli, e i figli rifiutano l'amore di Dio. E un po' mi rendo conto sempre di più della condizione dell'essere umano, del bisogno che l'uomo ha. C'è proprio, a volte, certo, i genitori non siamo perfetti, non siamo bravi genitori. A volte i figli si aspettano chissà che cosa, a volte c'è un genitore assente pur essendo presente, perché non sa che cosa sognano i propri figli, non sa cosa fanno i loro figli, cosa pensano, che cosa, come, qual è il loro desiderio, il loro futuro, che cosa vogliono realizzare. I genitori hanno troppi impegni, troppe cose da fare, e non gli interessa dei figli, di quello che... E quindi è come, anche se c'è, anche se provvede, anche se porta i soldi a casa, i figli vogliono qualcosa del genitore. E c'è, e crescono con un padre assente, per non dire poi quei figli che non l'hanno nemmeno visto, nemmeno la figura fisica del padre. È venuta una volta in un ricevimento una mamma che mi ha detto: sa, professore, mio... la mia famiglia, i miei figli sono cresciuti senza padre, ho fatto tutto io. Eppure questo ragazzino è così educato, così, così bravino, nel senso dolce, nel suo modo di fare. Dice, mio marito è stato un uccello di bosco, lui doveva vivere la sua vita, se n'è andato in Francia. I miei figli non sanno nemmeno com'è nella faccia. Che cosa triste. Quante persone sentono di essere orfani? Orfani perché il padre non l'hanno mai visto, non l'hanno conosciuto. E anche i cristiani in qualche modo ce l'abbiamo inculcato, ma noi dobbiamo smontare con l'aiuto di Dio e con un desiderio grande questa, l'essere orfano, questo non sentirsi figli, non sentirsi accettati. Guardate che il mondo si sente orfano, ma anche la Chiesa a volte sente la lontananza e non sente il rapporto paterno di Dio. Ma Dio è padre. Dio è un padre meraviglioso. Più lo conosciamo, più sperimentiamo la sua paternità. E più sperimentiamo la sua paternità, più aumenta la nostra serenità, più aumenta la nostra sicurezza, più aumenta la fede dentro di noi. Perché ci fidiamo, perché ci affidiamo. E sapete, col padre tu ti puoi aprire, tu gli puoi, ti puoi sfogare. Se tu gli dici quello che pensi, ti potrà solo correggere, ti potrà solo consigliare, poi tu sei sempre libero di fare quello che vuoi, ma guarda che l'unico che ti può dare il consiglio giusto è solo il padre, il genitore, voglio dire padre, la madre. Solo chi è che ti ama davvero, al di là di ogni bisogno che potrebbe esserci. Anzi, il padre non guarda mai verso il figlio che cosa può ritornare a lui, di un dare al figliolo quello che sta cercando. Semplicemente vuole vedere il figlio contento, vuole vedere la figlia contenta. Vuole solo rallegrare il cuore del figlio o della figlia e basta, ma nello stesso tempo vuole essere sicuro che quello che gli dà gli farà del bene e non del male. Amen? Questo è quello che conta. Fratelli cari, non andiamo a cercare la paternità nel padre naturale. Gesù ce l'aveva un padre naturale. Era un padre, è stato anche un bravo padre, Giuseppe, marito di Maria. Però quando questo padre si è presentato con la madre, si sono presentati da Gesù già ragazzino. Tu che ci hai fatto questo? Ci hai fatto a tuo padre e tua madre? Ci hai creato un sacco di problemi. Ma voi non lo sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del padre mio? Già Gesù aveva la coscienza di chi era suo padre. Il Padre Celeste è il nostro padre. Il padre mio. È lui quello che conta. Lascia perdere se non andare a cercare nel padre naturale quello che ti può dare e quello che ti vuole dare il vero padre celeste di tutti noi. Gesù ha detto alla donna, lo ripeto, sto salendo dal padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro, diglielo ai miei fratelli. E io lo dico a voi stamattina, il Dio di Gesù è anche Dio nostro. Il Padre di Gesù è anche il Padre nostro. E come lo è stato per Gesù, lo è anche per noi. E sapete un giorno Gesù cosa ha detto davanti alla tomba di Lazzaro? Lo sapete tutti. Padre, ti ringrazio che mi esaudisci sempre. Ti ringrazio che mi esaudisci sempre. Perché? Perché stavo parlando con suo padre. E il padre non nega niente al figlio. Il figlio ubbidisce e riceve dal padre. E questa stessa cosa possiamo averla anche noi. Se riusciamo a far entrare questa verità dentro il nostro cuore e gridiamo a Dio, Signore, rivelazione di questa grande e meravigliosa verità. Una grande trasformazione dentro la mia anima, dentro il mio spirito, una consapevolezza che tu sei mio padre e voglio vivere da figlio ogni giorno. Voglio vivere vicino a mio padre, voglio parlare con mio padre, voglio ascoltare mio padre, Dio vivente. È un padre che non morirà mai, è un padre che non ci lascerà mai, è un padre che sarà sempre vicino a noi. Amen. Sì, Gesù ha detto, io non vi lascerò, starò con voi fino alla fine dell'età presente, lo dico sempre. Però, dov'è che Gesù? Alla destra del Padre. E se Gesù non ci lascia, non ci lascia il Padre. Siamo vicini al Padre. Il Padre è vicino a noi. Io e il Padre siamo uno, Gesù ha detto. E allora, se tu sei vicino a Gesù, se Gesù è vicino a te, anche il Padre è vicino a te, perché Gesù e il Padre sono una sola cosa. Non voglio dire only Jesus, ma due persone unite, vicine, insieme, inseparabili. E vuole che anche noi siamo uniti a Lui e siamo inseparabili con Dio. Amen? Inseparabili nei cuori, che possiamo essere un solo cuore, che possiamo avere una sola visione. Gloria al Signore Gesù. Identificato in che cosa? In quello che sei secondo gli uomini? O in quello che sei secondo Dio. Paolo, spesso cito questa scrittura, in Romani capitolo 1, verso 1 dice, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Questa è l'identità di Paolo. Eppure noi sappiamo che Paolo era un fariseo, ebreo, discendente di Abramo, è cittadino romano, laureato alla scuola teologica di dottor Damaliel, tipo l'università di Oxford, c'è il massimo, c'è lui, diciamo, dottore, competente, conoscitore, ma tutte queste cose per lui erano essere riduttivi nei confronti di quello che si sentiva in Dio. Servo di Gesù Cristo, questa è la sua identità, chiamato a essere apostolo. Io sono servo di Gesù Cristo con il compito di apostolo, con il compito di essere apostolo. Questo sono servo di Gesù Cristo con la missione di essere un apostolo. Quella è la missione, ma quello che sono è essere in Cristo, appartato, separato per l'Evangelo. Cioè, io sono un separato per predicare la verità a questo mondo, perché sto servendo Gesù Cristo, sono servo di Gesù Cristo per l'Evangelo, con la missione di apostolo, la sua identità. È quello che, se noi inquadriamo la nostra vera identità, fratelli, ogni giorno, ci cominciamo ad allineare la nostra mente per quello che siamo nella missione divina, allora cominciamo a fare tremare l'inferno. Allora cominciamo a cogliere i frutti della fede. Allora cominciamo a prendere le benedizioni che sono riposte nei luoghi celesti. Allora realmente cominciamo a essere vittoriosi, a camminare nella vittoria che ci è stata data. Sapete, la vittoria non è perché noi combattiamo, ma perché noi crediamo.
Noi vinciamo non quando stiamo facendo qualche cosa, ma quando semplicemente stiamo credendo quello che Dio ha fatto per noi. O vuoi o non vuoi, questa è la realtà, la devi ricevere, credere e acquisirla, prenderla dentro di te. Tu sei quello che Dio ha fatto per te, non quello che tu hai fatto per Lui. Ma io ho fatto tante cose, va bene, ok, bravo, ma non sei quello che hai fatto, tu sei quello che ha fatto Gesù per te. Una persona, ex peccatore, perdonato, lavato e ora vestito di bianco, chiamato a essere re e sacerdote, ma essere rappresentante di Cristo sulla terra, ministro di riconciliazione. Ministro di Dio di riconciliazione, strumento di Dio per poter far avvicinare le persone a Dio. Questa è la missione di ogni cristiano. Qual è il compito di ogni cristiano nella Chiesa? Poi ci sono gli altri sottocompiti, ma il compito principale è quello di essere luce del mondo, cioè manifestare la luce che c'è dentro di noi, manifestare la persona che c'è dentro di noi al mondo, e gli altri vedranno la luce e poi vedranno anche le opere. Io vi dico che le opere che noi facciamo sono una conseguenza di quello che crediamo di essere realmente, le buone opere. Ma le opere che non sono buone sono quelle fatte con i nostri sforzi umani, e se cantiamo con gli sforzi umani stoniamo. Se facciamo delle cose con gli sforzi umani sbagliamo. Facciamo delle cose con gli sforzi umani che gli altri vedranno imperfette, ma le opere di Dio sono buone, sono perfette, ma sono buone perché sono fatte, perché stiamo facendo qualcosa nella consapevolezza di chi siamo. Amen. Perché quello che Paolo faceva era buono? Quello che Paolo faceva era buono perché tutto quello che faceva lo faceva con la consapevolezza di chi era. Il servo di Gesù Cristo, appartato per l'Evangelo, separato, chiamato a essere un missionario, uno che apriva chiese, che predicava, formava discepoli e andava in un altro posto, perché la sua ambizione era quella che tutti gli uomini potessero conoscere il Salvatore, e che tutti gli uomini potessero crescere nella conoscenza, e che tutti gli uomini potessero ancora vivere per fede e camminare per fede, combattendo e vincendo. Questo era l'obiettivo, non era quello di avere un planisfero. Allora nemmeno c'era l'idea del planisfero, però c'erano delle mappe e piantare le bandierine. Sapete, ci sono pastori che hanno iniziato un'opera e mettono le bandierine là dove sono arrivati. Si comincia con la propria regione, dice caccia gli era avuto una missione, caccia gli era avuto una cellula, pensiamo c'è la bandierina, caccia gli amici. E quando vede che tutto quel territorio è ricoperto di bandierine, dice oh, è una cosa più stupida di questo mondo. Le bandierine non servono a niente. Quello che conta è formare e andare avanti e identificarsi sempre in quello che si è, non in quello che si fa. E vivere poi di risultati. Cioè, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. No, il risultato di Paolo alla fine, alla conclusione della sua missione, era che aveva conservato la fede. Cioè, la cosa più bella che Paolo poteva dire alla fine non era ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quest'altro, ho parlato al re, ho parlato a governatori, ho parlato dei giudici, ho testimoniato, sono stato in prigione ma Dio è stato sempre con me, ho continuato a evangelizzare, nel carcere predicavo, da ovunque sono stato ho predicato, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro e ora mi è riposta la corona. No. Paolo dice ho combattuto il buon combattimento della fede, ho osservato la fede, e ho combattuto il buon combattimento, ho osservato la fede, ho questa fede viva, sempre viva, e ora mi è riposta la corona della vita, e ora mi è riposta. La parola di Dio dice chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, ma perseverato fino alla fine che cosa? Perseverato fino alla fine nella fede di chi sei in Cristo. nella fede di che Cristo è per te e di quello che Lui ha fatto per te, e quello che fa ogni giorno e quello che farà ogni giorno, quello che ha promesso per ora e per l'eternità. Non ce ne sono altre verità, fratelli. Questa è la verità. Se ci identifichiamo in questa realtà della parola di Dio, allora si vedranno dei frutti. Allora saremo quella lampada posta sul candeliere, non sotto il moggio, ma la lampada sopra il candeliere. E quando tu non ti preoccupi più del giudizio degli altri, io faccio questo. Sapete quando una persona è chiamata a fare qualcosa ed è troppo timida? Voglio dirvi questo. Le persone che non fanno le cose perché sono troppo timide sono direttamente proporzionale all'orgoglio. L'eccessiva timidezza è eccessiva quantità di orgoglio, che non vuole fare cattiva figura davanti agli altri. Le persone che sono invece, che non hanno paura di fare cattive figure, quelle sono persone umili. Poi ci sono le persone incoscienti, che è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Io voglio dire, le persone che sono coscienti e che non hanno paura di fare cattiva figura, ma fanno una cosa per amore, perché Dio gli dà la capacità di farla, allora quelle sono le persone che Dio ama. Sono quelle le persone, non che Dio ami solo quelle persone, ma quelle persone sono le persone che piacciono a Dio, di cui Dio si compiace. Gesù non aveva mai avuto nessun problema di fare cattiva figura. Anzi, lui sapeva che non poteva accontentare tutti, ma l'unica cosa che Gesù ci teneva era piacere al Padre, fare quello che al Padre piace, basta, altro non gli interessava. E sapeva che per piacere al Padre doveva adempiere il piano di Dio perfettamente, nell'ubbidienza, in ogni cosa, dipendendo ogni giorno dal Padre per quello che faceva. Il figlio non fa niente di se stesso, lui diceva, ma fa tutto quello che vede fare il Padre. Cioè entrava nella dimensione della, diciamo, ubbidienza totale, del non fare le cose di propria iniziativa, del seguire per ogni cosa la volontà del Padre. E questo è quello che siamo chiamati a fare tutti i giorni. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quello che poi anche in Tito, capitolo 1, verso 1, dice Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Paolo si identificava e in diverse circostanze diceva di essere un servo di Dio e apostolo, chiamato a essere apostolo. Questa è la mia identità. Allora, cosa facciamo? Fratelli cari, andiamo verso la conclusione. La cosa che è più importante che siamo chiamati a fare è quello di sviluppare questa relazione di padre e figlio, soprattutto concretizzando una vera comunione. Andiamo al padre, andiamo al papà a raccontare tutto quello che abbiamo bisogno di raccontare. Se siamo arrabbiati, raccontiamolo al papà. Se siamo confusi, raccontiamolo a papà. Se siamo scoraggiati, andiamo a raccontarlo a papà. Chiudiamoci nella stanzetta, a tu per tu, e raccontiamogli qual è il peso che stiamo portando, quali sono i nostri dubbi, quali sono le nostre paure, quali sono le nostre ansie. Sapete, Dio lo sa che siamo ansiosi. Anche se Gesù ha detto non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, però siamo esseri umani e Lui conosce la nostra condizione. E quindi quando entriamo nella stanzetta portiamo le nostre ansie al Signore e diciamo: Signore, Tu lo sai che sono ansioso, aiutami a essere, so che Gesù ha detto che non dobbiamo esserlo, però io non riesco, aiutami Tu Padre Santo, aiutami Tu Papà mio. Spendiamo molto tempo a lodare, spendiamo molto tempo ad adorare il Signore, fratelli cari, spendiamo del tempo a cantare le lodi al Signore. Questa paternità la dobbiamo sviluppare. Abbiamo bisogno di stare vicino al papà. Sapete, dopo 40 anni, quando vedo dopo 20 anni che
delle persone non sono state mai col papà. Poi alla fine il papà si presenta, dice: ma ora che dobbiamo fare? Io ho i miei equilibri, ho imparato a vivere senza padre, ora tu ti presenti, che vuoi, possiamo ora iniziare un rapporto? Dice: piano piano. Ecco, questo può essere un buon consiglio. Comincia piano piano a costruire un rapporto con il papà. Dio l'ha voluto da tanto tempo, lui ci ha sempre cercati. Non possiamo dire: ma Dio non mi ha cercato. No, lui ci ha cercato sempre, in tutti i modi. Ma andiamo a cercarlo anche noi. Andiamo a raccontarglielo le cose della giornata. Andiamo a raccontare le nostre cose. Parliamo con lui. Parliamo con lui. Viviamo con lui. Ma soprattutto stabiliamo una comunione bella. Una cosa bella, una cosa grande. Cantiamo a Dio. Io vi dico, fratelli, facciamo violenza se non ci viene facile cantare, se sei stonato, canta da quando non c'è nessuno che sente. Dio guarda che non sentirà le tue stonature, sentirà il canto del cuore e sentirà una melodia perfetta, perché ci sono poi i filtri che raddrizzano l'amore di Dio, ci mette i filtri e sente un canto perfetto e meraviglioso, perché è suo figlio che sta cantando ed è il miglior cantante del mondo. Amen. In testa alla classifica, perché sei figlio. E basta, sentire il canto del figlio per il padre è la cosa più bella, soprattutto un canto dedicato al papà. Amen. Rallegriamo il cuore del papà. Vi racconto una cosa che ho sentito dal pastore Livio. Una storia vera. Una signora che abitava vicino a una sorella, proprio nell'appartamento accanto, e a un certo punto bussa alla porta di questa sorella e dice così: signora, ma come mai non canta più? È da tanto tempo che non la sento cantare. E questa sorella era una sorella che era stata zelante, poi qualcuno l'ha offesa, ci è rimasta male e ha deciso di non andare più in chiesa. Ma dal momento in cui ha deciso di non andare più in chiesa, ha smesso di cantare. E questa persona ha detto: signora, ma io vedo che nel suo volto c'è tristezza. Che era bello quando lei cantava. Io la sentivo cantare quando c'era la finestra aperta e il mio cuore si rallegrava. Io vivevo il paradiso qui, sapendo che lei era vicino. Vivevo nel paradiso e adesso non la sento più cantare, c'è tristezza anche dentro di me. Ma che cosa è successo? Perché sta male? Dice: niente, mi hanno offeso. Ma ritorni in chiesa, perché così sta meglio anche lei e sto bene anch'io. Guardate che quando stiamo bene il mondo se ne accorge, e quando stiamo male anche il mondo se ne accorge. Tutti se ne accorgono. Più stiamo in comunione con Dio, meglio stiamo. C'è gioia e sazietà nella presenza di Dio, dice la parola di Dio. Nel Salmo 16, abbiamo letto domenica scorsa, lo voglio rileggere, dal verso 8. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, la mia anima esulta per la gloria della mia eredità, anche la mia carne dimorerà fiduciosa al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Questo naturalmente è Gesù, però qua sta dicendo una cosa: tu mi mostrerai il sentiero della vita. Questo Dio lo vuole fare con tutti, perché Dio è il padre di Gesù, ma anche il padre nostro. Queste sono le parole che Gesù ha detto alla donna che lo ha visto. Amen. Ha detto questo: tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. C'è gioia alla tua presenza, abbondanza di gioia alla tua presenza. E io vi dico una cosa: non c'è gioia nel tuo cuore perché è da tanto tempo che non stai alla presenza di Dio. Quando le persone tu le vedi sempre col broncio, non c'è bisogno che fare diagnosi, c'è fare domande, c'è dire quant'è che non preghi, quant'è che già si capisce da lontano, non prega, non sta alla presenza di Dio. Ma se è gioioso, se è allegro,
allora è stato nella presenza di Dio. Per stare nella presenza di Dio non significa che tu devi per forza stare in ginocchio 3 ore al giorno, ma consapevole che siamo nella presenza di Dio. Amen. Giovanni 15, 7 e 8 dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Il molto frutto, fratelli cari, è una conseguenza del dimorare con Dio, perché dimoriamo con Dio e sviluppiamo la relazione padre-figlio. Sviluppiamo la relazione di quello che siamo in Dio, non di quello che gli altri pensano di noi, non del fatto che tu sei quello che stai facendo, e se tu non lo stai facendo bene non sei quello. No, tu sei figlio, o fai o non fai, quello che fai, se lo fai in modo imperfetto, anzi io vi dico che lo facciamo in modo imperfetto, tutti quanti. Però siamo figli e siamo amati e siamo accettati e siamo ricevuti. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare all'impiedi. Ho capito. Pregheremo. Amen. Ci sentiamo. Dio ti benedica. Alleluia, Signore Gesù. Intanto, Signore, ti vogliamo chiedere che tu assisti la nostra sorella Silvana, Signore, e che possa, Signore, avere un decorso, Signore, questo intervento, Signore, miracoloso, e che possa, Signore, realizzarsi, Signore, quello che c'è bisogno che si realizzi, una guarigione rapidissima, Signore, che tu sei l'Iddio onnipotente, l'Iddio meraviglioso. Tu sei il nostro papà, abbiamo cantato stamattina, abbiamo ascoltato la parola stamattina, abbiamo visto, Signore, che tu vuoi, Signore, sempre stare vicino a noi, vuoi sempre, Signore, abbondarci della grazia, vuoi sempre, Signore, fare in modo che noi possiamo stare al sicuro e che possiamo avere quella gioia abbondante, che è l'evangelista vero che ci accompagna dentro di noi. Nel compiere la missione, nell'essere luce, Signore, nell'essere sale di questa terra e luce del mondo, Padre Santo. Tu stamattina ci stai mostrando che dobbiamo, Signore, identificarci per quello che tu ci hai chiamato a essere e non per come figli orfani senza padre. Ce l'abbiamo un padre, sei tu meraviglioso, Signore. Voglio che tu possa guarire questa mattina tutte quelle persone che sono ferite nella loro anima perché hanno una carenza della paternità. Signore, rivelati come il Padre provvidente, il Padre meraviglioso, il grande Padre guaritore, il grande Padre provveditore, il grande Padre che ha provveduto per ogni cosa, per ogni bisogno. Alleluia, Signore. Noi non ti chiediamo, Signore, questa mattina che tu ci aiuti a portare frutto. Noi ti chiediamo che tu, Signore, ci aiuti, Signore, a realizzare un rapporto padre-figlio meraviglioso. Il vero rapporto padre-figlio, figlio-padre. Signore, che possiamo in ogni circostanza veramente cercare solo te e cercare la tua faccia. È il nostro cuore che ce lo fa sentire, così come lo dice il salmista, il mio cuore mi dice, cerca la mia faccia. Allora, Signore, noi vogliamo chiederti stamattina, Signore, che tu stendi la tua mano verso i tuoi figli, che nessuno si senta orfano. Alleluia, nessuno si senta orfano. Forse ti manca il padre naturale, o forse ce l'hai, ma è lontano, è distratto, non vede, non comprende. Tu c'hai un altro padre, il vero padre, colui che ti ha fatto nel seno di tua mamma, lui già ha progettato il colore dei tuoi occhi, dei tuoi capelli, la forma del tuo viso, la tua altezza, la tua immagine.
ma soprattutto ha creato la parte migliore che è il tuo spirito, quella parte perfetta che sarà vivente nell'eternità, ma che in questo tempo può manifestare usando il corpo che Dio ti ha dato, può manifestare la grandezza di Dio, la luce di Dio, la forza di Dio, l'amore di Dio, la bontà di Dio, la grandezza di Dio. Alleluia. Alza le tue mani verso il cielo. Tutti quanti abbiamo bisogno di fortificare questo senso della paternità. Alleluia. 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 Signore, non c'è nessuno di noi che non ha bisogno di sentire che tu sei il Padre amoroso, il Padre affettuoso, il Padre grande che sa tutto e che vede tutto, ma soprattutto che può tutto e che mi accetta così e come sono. Tutti quanti, Signore, queste mani alzate significano: ho bisogno di te, papà. Ho bisogno del papà. Alleluia, ho bisogno di mio padre. Alleluia. Cancella l'immagine che c'è dentro di te, che ti ha inculcato il nemico, ti ha detto: non sei amato da nessuno, è inutile che cerchi l'amore. Nessuno ti può amare. Nemmeno Dio ti può amare perché non sei stato bravo. Non è vero. È stato bravo Gesù. Dio ti ama perché Gesù è stato bravo. Dio ti ama perché l'opera l'ha fatto Gesù. E Gesù ora ha detto al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Io salgo, diglielo ai miei fratelli, che salgo dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Diglielo. Alleluia. Io voglio che questa mattina lo Spirito Santo possa guarirci tutti quanti. Voglio che ti lasci abbracciare dalla persona che è vicina a te come l'abbraccio del Padre. Abbraccia la persona che è accanto a te, mentre sei abbracciato abbraccia. Che non ci sia nessuno che non si faccia abbracciare da qualcuno. Alleluia, gloria a te Gesù. Alleluia, gloria a te Signore Gesù. Alleluia. Alleluia. Diglielo: Dio è nostro Padre, è tuo Padre, è mio Padre. Lui non mi lascerà mai. Lui non mi abbandonerà mai. Alleluia, Signore Gesù. Alleluia, Gesù. Gloria a te, Gesù.
Grazie, Pastore.
Alleluia, gloria a te, Gesù. Samuele, vieni, vieni qua. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Sapete, i padri naturali hanno sbagliato, sicuramente avranno sbagliato, ma il Papà del Cielo non ha sbagliato mai. Quando eravamo ancora peccatori, Lui ha mandato Suo Figlio per riportarci a casa. Alleluia, Signore Gesù. Gloria a te, Padre Santo. Alleluia. Gloria a te, oh Padre. Abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Fratelli, quando andiamo nella presenza di Dio ogni volta, diciamo: papà, abbracciami. La prima cosa che chiedi, chiedi di essere abbracciato. Non andare a fare tante parole, tante cose, tanti discorsi preparati. E papà, ho bisogno del tuo abbraccio. Con tutta la stanchezza, con tutte le paure, vai a chiedere l'abbraccio del papà. E Dio comincerà a parlare nel tuo cuore. È tempo che facciamo crescere la nostra vera natura nell'amore di Dio. È questo che fa la differenza. È questo che porta un risveglio vero, che poi porterà anche una grande raccolta, ma sarà una raccolta d'amore, non di numeri, ma di persone arrese, di persone che hanno rivelato subito l'amore di Dio, la grandezza di Dio. Figli, avete un padre ed è il mio padre, e voi siete i miei fratelli e le mie sorelle. Abbiamo un padre, siamo fratelli nel Padre nostro, siamo una famiglia, siamo uniti nell'amore di Dio, nella grandezza di Dio. Che lo Spirito Santo possa consolidare questa meravigliosa parola nei nostri cuori, per affrontare ogni situazione difficile, ma soprattutto non agiamo d'istinto, né agiamo per nostra volontà, ma facciamo ogni cosa in obbedienza, come l'ha fatto Gesù. Alleluia, Padre Santo. Ti voglio benedire, Padre, per ogni cosa, per ogni grazia, per ogni misericordia, ma per ogni guarigione che tu stamattina, Signore, stai mettendo nei cuori di ognuno, nel nome di Gesù. Amen.